Bastioni di Orione, come appunto dicevamo, dopo questa interessante conversazione con Salvatore Minocchi, autore di un libro sulla guerra in Ucraina, che insomma è molto interessante perché affronta anche da un punto di vista oggettivo e storico quali sono state le premesse di questa guerra, è molto documentato. Peraltro, noi adesso passeremmo all'inserto registrato di Stefano Capello, sì, che abbiamo registrato oggi pomeriggio, con cui appunto affrontiamo un po' i temi che abbiamo seguito insieme a Salvatore in questa interessante conversazione, e li sviluppiamo in un senso ancora più catastrofico. Sì. E vabbè, questi sono
Vi lasciamo a meditare sull'apocalisse al prossimo futuro.
Questo purtroppo è il segno dei tempi, ma bisogna essere realistici, e quindi insomma vi lasciamo in compagnia di questo inserto, e vi ricordo che questa è l'ultima puntata di questa stagione, e quindi ci risentiremo a settembre sempre con questa versione, o forse con una versione leggermente allungata. Se ciò dovesse accadere, ci sarà anche un po' di musica in Bastioni di Orione. Questo io ve lo preannuncio, nonostante l'opposizione ferrea del mio socio, ma insomma staremo a vedere.
Con le elezioni europee, ma anche con tutto quello che c'è stato di svolte sovraniste, chiamiamole così, sembra che venga messa in dubbio, in forse, l'intero sistema, quello proprio liberal democratico, cioè il fatto che i liberal democratici abbiano avuto sto tracollo, cioè non è proprio casuale, è che anziché propendere per una svolta progressista si vada invece verso questioni più nazionaliste che portano indietro nel tempo, ma addirittura a prima del 1789 forse, cioè una rivoluzione borghese che ha dato luogo alla liberale democrazia, e che si intenda tornare indietro a quello, perché forse è più adatto a una risposta del genere ai bisogni del capitale attuale.
Ma sì, io lo complessificherei ancora di più, nel senso che il capitale attuale, nella sua forma di autocoscienza, in realtà si trova benissimo con la liberal democrazia, che sostanzialmente è una forma che consente il governo dell'élite con una certa qual soddisfazione di strati di popolo, detta in termini semplici. Sì. E peraltro è anche un modello che facilita il ricambio dell'élite in forma, diciamo così, non traumatica, senza bagni di sangue, quindi per molti versi, diciamo dall'Ottocento in poi, in modo sempre convinto, questa forma qua è diventata la forma tipica dei paesi capitalistici, perché in qualche modo ha tenuto insieme, come dire, l'esigenza di governare una società e l'esigenza di farlo nel modo meno traumatico possibile anche per le grandi masse, dal momento in cui queste erano necessarie alla produzione. Ora, io credo che quello che sia andato in crisi sia proprio questa seconda parte, nel senso che comunque c'è una spinta di settori di popolazione sempre più ampi verso una soluzione che in qualche modo sia di tutela, di protezione, e la basa su patriottismo, su forme di fascismo, su forme di esclusione di vario genere, su una forma tradizionalista, un'idea anche molto tradizionalista della società, che in qualche modo viene sentita come meno atomizzante, più tutelante. Io credo che sia successo soprattutto questo, e anche perché il problema è che la forma, il capitalismo con la liberal democrazia ha però un problema: sarebbe il suo sistema migliore, ma nel momento in cui disgrega comunità, disgrega, distrugge solidarietà, distrugge la società nel suo insieme, ha chiaramente bisogno poi di costruirsi una forma alternativa che gli permetta di tenere insieme una società diventata anomica. Cioè, fondamentalmente io credo che il problema effettivo sia quello: la società di individui, che è la società utopica della liberal democrazia, è anche una società dove ognuno è solo, non ha tutela e ha una paura spaventosa di sprofondare nella più cieca miseria. Fondamentalmente questa cosa qui, in parte, come dire, nei tempi delle vacche grasse era stato risolto
con il welfare.
con il welfare, sostanzialmente con l'accordo con la socialdemocrazia e con i settori istituzionali del movimento operaio. In parte questa soluzione è comunque andata avanti ben al di là dell'avvio della crisi del welfare, tutto sommato è durata almeno mezzo secolo e in alcuni paesi più avanzati e più ricchi anche di più. Oggi questa soluzione, nel momento in cui i capitalismi nazionali si mobilitano per disporre di sempre più risorse e comunque hanno costruito con la privatizzazione di tutti gli ambiti di società possibili e immaginabili, diventa problematica da utilizzare per tenere insieme una comunità che sia nazionale o sovranazionale. E in qualche modo il meccanismo che diventa accettabile per il capitalismo è invece quello di tenere insieme le comunità su una base sostanzialmente fascista, quindi su una base che salta le liberal democrazie, ricomincia ad esaltare la patria, ricomincia ad esaltare le comunità tradizionali e via dicendo. In qualche misura io vedo molto questo, cioè vedo un capitalismo che avrebbe preferito tenersi una liberal democrazia come, perché è appunto molto funzionale in realtà i suoi interessi, ma nel contempo nel suo agire, avendo distrutto le comunità minime, le basi minime, perché una comunità nazionale, locale o sovranazionale che sia, stia insieme, deve in qualche modo patteggiare con queste forme di revanchismo un nuovo ordine, che è un ordine di tipo post-democratico, sicuramente come lo chiamano molti analisti, soprattutto post-liberale, nel senso che comunque basato, anche se presumo che le elezioni continueranno a farla.
Come sondaggio tra le classi dirigenti, diciamo così.
Come sondaggio tra le classi dirigenti, esatto, però tutto il resto viene a saltare, compreso una cosa che è una delle contraddizioni insite nel liberalismo, ma che in effetti è presente, anche l'idea che gli appartenenti a un determinato ceto sociale in forma individuale possano anche diventare qualcos'altro. Che era una cosa molto in testa ai liberali, quelli ottocenteschi e anche quelli del primo Novecento, cioè l'idea che fosse possibile una sorta di carriera sociale era assolutamente dentro la loro idea di società. Ecco, questa cosa qui non c'è più nemmeno da lontano. È chiarissimo che già siamo diventati di nuovo una società di caste, come era in fondo la società pre-1789. La nascita ricomincia anche ad avere formalmente un'importanza che è estrema, anche perché se noi iniziamo a pensare il livello delle fortune e soprattutto il bassissimo livello a cui vengono tassati i patrimoni e le successioni, è evidente che questo vuol dire che si è ricostruita una sorta di nobiltà, una nobiltà del denaro. D'altronde quella prima era di spada o di toga, ma insomma non è che non è che fossero particolarmente.
Sempre guerra è comunque in qualche modo.
In fin dei conti la Thatcher aveva detto: non esiste la società, esistono solo gli individui. E questo, insomma, quando lei aveva cominciato a portare avanti le sue politiche. E queste istituzioni liberali in qualche maniera sono state disarticolate, come se non servissero più a niente, anche perché poi in qualche modo questi hanno messo una sorta di meccanismo automatico e quindi non hanno più bisogno neanche di legittimazione, perché poi hanno introiettato e naturalizzato il paradigma neoliberista, che sembra quasi nell'ordine delle cose naturali e non un processo storico.
Sì, esteso anche a tutto il mondo, non solo all'Occidente.
Beh sì, ma questo è nella natura stessa del pensiero neoliberale, è l'idea della naturalità, cioè sempre per citare la Thatcher, il time, there is no alternative, la dice lunga. un vecchio liberale non avrebbe mai detto una cosa di questo genere, nel senso che il basamento stesso del pensiero liberale era effettivamente comunque la possibilità del cambiamento. Addirittura un Benedetto Croce di per sé sosteneva che un socialista in sé per sé potesse anche essere liberale dal punto di vista politico, quindi che fosse favorevole all'esistenza di istituzioni liberali, quindi non escludeva nemmeno la possibilità di costruzione di una società dal punto di vista economico socialista che mantenesse delle forme liberali, per capirci. Quindi era un pensiero che comunque pensava al cambiamento sempre come possibile. Il pensiero neoliberale si pensa come la fine della storia, la fine, l'arrivo, il punto di arrivo della storia dell'umanità. Ed è una storia in cui contano appunto gli individui, diceva la Thatcher, anche le famiglie, perché comunque e non è un caso che nella grande alleanza tra il capitale e le destre, che in qualche misura si configura oggi, la famiglia abbia un'estrema importanza, perché è chiaro che nel momento in cui le istituzioni comunitarie, quelle sociali in senso ampio, perdono di peso, l'ultimo scoglio a cui aggrapparsi diventa la famiglia, non è che possa essere altro.
Venendo meno un po' tutto questo, venendo meno l'ascensore sociale, venendo meno il welfare, in pratica la guerra ai poveri ormai l'hanno vinta, è per questo che non riuscendo a sviluppare cose nuove, idee nuove, sistemi nuovi per tutti quanti, tornano al nazionalismo che procura esclusivamente guerra, che tutto sommato è l'ambito migliore per quello che è l'interesse capitalista e puramente industriale e militare di una struttura appunto fatta di oligarchi nobili del capitale.
Beh, in qualche misura sì, io credo che il ritorno al nazionalismo sia davvero un modo per tenere insieme, cioè nasce come modo per tenere insieme delle società che vengono deflagrate, polverizzate, atomizzate, destrutturate dall'offensiva neoliberale. Dopodiché il capitale poi scopre perfettamente che tutto ciò può essere anche un grande affare, nel senso che a quel punto industrie che non sono mai state male, perché non sono quelle delle armi, non sono mai state male, scoprono però che nel rafforzamento di un modello nazionalista e nell'esplodere di una serie di guerre, o per citare Bergoglio, di questa terza guerra mondiale a pezzi, tutto sommato si possono fare degli ottimi affari. Chiaramente questa cosa qui poi si salda, non credo sia stata pensata prima, perché tutto sommato sanno benissimo che poi è un meccanismo che ha dei ricchi, però nel momento stesso in cui inizia l'ambaradan si vede che ci sono grandi possibilità di guadagno. Dico che non l'avevamo pensata prima perché a me viene sempre da pensare ai ritardi europei sulla produzione di munizioni per l'Ucraina, che effettivamente è anche praticamente ridicola vederla.
Non l'avevano messa in produzione.
Non l'avevano pensato prima. Poi è chiaro che stanno lavorando e in realtà sono macchine anche complesse, che quindi prima di metterle a funzionare ci metti il tuo tempo. E come d'altronde si vede sulle iniziative neonazionaliste, sulle scuole, piuttosto che in giro per la società, sono tutte robe ancora molto raffazzonate. Cioè, come soprattutto in Europa, in gran parte dell'Europa, è come se in qualche modo questa cosa l'avessero pensata ma non l'avessero programmata nemmeno da lontano. Cioè, lo vedi che stanno cercando di fare in fretta cose che...
Forse perché l'avevano pensata oltre Atlantico.
L'avevano pensato oltre Atlantico, sì, ma oltre Atlantico tieni conto di una cosa, il modello patriottico non è mai venuto meno, ma questo non è mai successo, anche perché l'America ha un altro fondamento. Beh, intanto non si è vissuta due guerre mondiali sul proprio territorio, il che non è secondario. Sì, e che... poi c'è un'altra cosa. Comunque, la teologia forte in America è quella protestante. La teologia protestante evangelica, specifico, è quella della Nuova Gerusalemme. Quindi è quella del paese del destino manifesto. È quello... Guardate che ci credono davvero, eh?
Sì, un po'. Cioè,
sì. Non è solo una menzogna, in qualche misura loro ci credono, cioè l'idea di fondo che tutto il mondo dovrebbe essere come l'America, e soprattutto come l'America come ce la vedono loro, questi ce l'hanno sul serio, perché siamo il paese destinato da Dio a mostrare la strada al mondo, questo ce l'hanno in testa da sempre.
Ma infatti la base è tutto sommato quella di essere costantemente in guerra, comunque trovarsi sempre qualche nemico, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno continuato a essere in guerra, mentre forse l'Europa, cioè la deterrenza che c'è stata in Europa è solo di facciata, ci hanno messo un velo su una costante guerra che era poi sempre quella che si faceva a fianco agli americani, oppure si esportava nelle proxy war, ossia andava a fare in Africa. Però a me sembra che la guerra sia sempre rimasta comunque presente nella società, solo ammantata da una narrazione che si è voluta fare per dire no, abbiamo avuto 80 anni di pace grazie
no,
proprio.
È vero, ma è stata fatta proprio perché le popolazioni europee, e lo si è visto a lungo, non avrebbero retto un'altra situazione di guerra, al di là poi che c'era anche un problema che essendo il fronte avanzato della guerra fredda, come dire, era chiaro a tutti che sarebbe stata la fine definitiva dell'Europa, non come concetto, ma come popolazioni, perché è ovvio che se fosse scoppiata la guerra USA-Unione Sovietica, fondamentalmente l'avrebbero combattuta un po' nel Pacifico, ma moltissimo in Europa.
Come stanno facendo adesso?
Come stanno facendo adesso? Sono ancora in periferia.
E cos'è cambiato? Cioè, cos'è che permette adesso di fare una guerra guerreggiata laddove invece per 70 anni c'è stata questa deterrenza delle due guerre precedenti che la impediva?
E che sono passati 70 anni non è una cosa secondaria. Ormai gli ultimi che se la ricordano da bambini la Seconda Guerra Mondiale sta morendo. Per noi sì, è un ricordo di una cosa che c'è stata, non è secondario. Io mi ricordo ancora mia nonna, senza andare tanto lontana, che era nata nel 1900 proprio, morta nell'84, e che era, come dire, liberale monarchica l'ispirazione, come dire, ma l'idea sua di fondo è comunque sia, tanto per iniziare, di guerra non se ne... come dire, avremmo già dato, mettiamola così, me ne ricordo due.
Basta, ne avanzano.
Sì, quindi non era una questione di posizionamento politico, era proprio una questione di avere un'idea molto chiara di che cosa significhi comunque per la popolazione, compresi col fatto che mia nonna non fosse appartenente agli strati più poveri della società, neanche più ricchi, ma insomma era relativamente benestante, ma non se l'è passata bene, cioè tra un figlio finito campo di concentramento per italiani ad Innsbruck, un altro chissà dove, insomma, come dire, no? Per cui, e poi ristrettezze pesantissime, e ogni notte speri che non bombardino proprio dove abiti tu. Quelle cose se le ricordava benissimo ed erano chiare. E sa che la popolazione attualmente non è che ce l'ha, è ancora qualcosa di lontano.
Sì, la memoria collettiva della guerra non c'è più, però questa contrapposizione potenziale fra il polo imperialista europeo e quello americano in qualche modo si stava definendo, e adesso invece c'è un suicidio delle classi dirigenti europee e in particolare quella tedesca, che è stata risucchiata dall'eccezionalismo atlantico. Quindi in qualche maniera sorprende questa autodecapitazione delle classi dirigenti europee, che erano, soprattutto quando ha cominciato il discorso dell'euro, potenzialmente potevano contendere il dominio, l'egemonia americana per certi versi.
Sì, però parliamo per esempio della Germania, che continua ad essere un paese con 50.000 soldati americani nelle 70 basi che hanno gli americani, che ha una potenzialità militare che è assolutamente bassissima tuttora, nonostante l'aumento delle spese, e che ha chiaramente un'autonomia politica limitata. Cioè c'è un dato di fatto che l'Europa in questi 70 anni si è tutto sommato costruita una posizione per alcuni versi anche comoda. Noi facciamo gli affari, la guerra è una roba da anglosassoni, soprattutto se di oltre Atlantico, e come dire, questa cosa qui ha anche delle conseguenze sulla tua effettiva libertà di movimento. Poi è vero fino a un certo punto, perché per esempio i tedeschi hanno accettato la rottura dei rapporti con la Russia, che per loro è stata, come ancora più che per l'Italia, una mazzata spaventosa, perché insomma una delle basi forti del modello tedesco di produzione era il basso costo dell'energia.
Gli hanno fatto saltare il Nord Stream apposta.
E appunto non hanno detto niente, e in qualche misura sapevano che non potevano dire niente, non so come dire, che non avevano la forza per poter dire qualcosa. E virgola, nello stesso tempo però c'è sotto traccia un attrito spaventoso tra americani e tedeschi, soprattutto gli americani, mentre i tedeschi non hanno nessuna intenzione di rinunciare invece ai rapporti commerciali con la Cina, che sono rapporti fondamentali per soprattutto di esportazione, non di importazione, per la Germania stessa. Uno. E due, teniamo conto che la Germania sta facendo una cosa che per chi conosce la storia dell'Europa è impressionante, cioè che è un rafforzamento dei rapporti militari tra Francia, Germania, Polonia, il gruppo di Weimar, che è vero che in qualche modo è un'ancella degli americani in questo momento, però quello è potenzialmente un meccanismo di bilanciamento. Quello sì potrebbe essere nel tempo, è chiaro che in questo momento non sono in grado. Certo che questo prevederebbe qualcosa a cui credo i paesi europei non siano preparati oggi, c'è un progressivo sganciamento tra Europa e Stati Uniti, che è una cosa che una parte dell'elite americana vorrebbe fare, tra l'altro, proprio perché ha uno scontro in corso con la Cina che è quello esistenziale per gli Stati Uniti. È da gestire, perché poi lì hanno un problema, è vero che hanno limitati i rapporti commerciali, dopodiché questa limitazione dei rapporti commerciali vuol dire soprattutto che i paesi che comprano che ospitano fabbriche cinesi e rivendono poi agli Stati Uniti stanno crescendo, il Vietnam, il Messico, ogni volta che si vara una nuova, come dire, dei nuovi dati in America sulle merci cinesi, stappano le bottiglie, perché gli investimenti cinesi in Messico e in Vietnam sono diventati qualcosa di impressionante, per cui in realtà i cinesi continuano a vendere negli Stati Uniti, solo che passano tramite
una triangolazione,
costruiscono lì.
Specchio di quello che avviene in Europa, nel Pacifico, può essere che il ruolo che assume la Germania e adesso la Polonia lì, sì, nel Pacifico, sia quello che è sempre stato destinato al Giappone dopo la sconfitta nella guerra mondiale e alle Filippine.
Potrebbe essere un ruolo di questo genere qui, che potrebbe nel tempo poi dar vita a un tentativo di sganciamento, ma che non è nell'oggi. Non è nell'oggi. Poi sono tutte cose molto contraddittorie, perché poi ovviamente pompando su meccanismi nazionalisti, cioè prima o poi avviene la contraddizione, nel senso che il nazionalista a un certo punto si pone il problema come dire, di essere però un nazionalista subordinato a qualcun altro, quindi ovviamente anche questo è un modello, cioè sono tutti modelli transitori. È ovvio che ci muoviamo dentro una grossa crisi, perché il punto nodale è che quello che gli Stati Uniti non riescono più a gestire è un modello che in qualche modo vada bene più o meno per tutto il mondo.
Certo. C'è anche un aspetto che in questo contesto poi emerge, che è la tendenza alla guerra, che si rafforza sempre di più, che è sempre stato un carattere distintivo del capitalismo, perché il capitalismo è un sistema che porta in sé il caos, però questo sistema adesso non è più governabile, nel senso c'è una frammentazione tale per cui non emerge un egemone che in qualche maniera possa unificare questi processi, e questa frammentazione è regolata attraverso l'uso della forza, che ormai sembra essere l'unico, come dire, l'unico spunto possibile in questa contesa, ed emerge sempre con più forza. Però questo adesso può portare direttamente a delle conclusioni disastrose per tutti,
Assolutamente sì, e vi dico di più, una delle cose che emerge è anche l'assenza sempre maggiore di controllo da parte degli Stati Uniti sui suoi principali alleati. La cosa più interessante
come Israele.
Israele, voglio dire, cioè, gli Stati Uniti gli hanno teoricamente gli hanno imposto una tregua. E voi avete visto una tregua?
E quelli hanno anche l'atomica, oltretutto.
E hanno anche l'atomica, no? Quello che viene fuori è che alla fine comunque hai degli alleati storici degli Stati Uniti che ormai tendono a muoversi autonomamente. Nel 56, nel 67, nel 73, nell'82, insomma in tutte le occasioni delle guerre israeliane o contro i palestinesi o contro i vicini arabi, ogni volta che alla fine gli Stati Uniti hanno detto boh, adesso basta, vi ritirate, l'hanno fatto. Questa è la prima volta che non lo fanno in assoluto. Gli hanno detto adesso vi dovete ritirare, troviamo, garantiamo la pace, vi facciamo riconoscere dall'Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Questo è il risposto: no, no, noi andiamo avanti. Guardate che impressionante.
Preoccupante anche il fatto che il governo israeliano sia
composto da fascisti,
composto da messianici, cioè questo aspetto non è più razionale e quindi è imprevedibile.
No, no, totalmente razionale. Tra l'altro secondo me si stanno scavando la fossa sotto i piedi, perché è ovvio che per quanto abbiano l'atomica e tutto il resto non possono pensare di muoversi come se non fossero dentro un contesto. Però quello che a me impressiona di più è che, come dire, le ragionevolissime proposte americane, perché sono tali, vengano tranquillamente bypassate senza nessun problema. E questo è impressionante.
Si torna nuovamente a una condizione di pre-illuminismo, appunto, queste cose confessionali.
Sì, siamo tornati al caos, ma sembra per molti versi il caos feudale, che era in fondo tale sia in Europa che grazie ai film di Kurosawa, diciamo bene anche quelli di quello giapponese, è una continua condizione di guerra senza che ci sia un egemone o comunque qualcuno in grado di rispettare delle condizioni minime di pace. Questo è veramente molto impressionante.
In altre fasi dello sviluppo del capitalismo queste guerre erano le premesse dell'accumulazione originale, ma adesso invece che prospettive ci sono rispetto a questo? Cioè non sembra esserci alle viste un processo di accumulazione originale e uno sviluppo di basi differenti?
Ma no, assolutamente, non c'è, nel senso che queste sono guerre in qualche modo di dissolvenza di un modello, senza che un altro modello stia venendo fuori. Qualcosa su questo piano ci sta lavorando in modo evidente la Cina, che vorrebbe prendere un posto da egemone, di cui però manca ancora, come dire, di alcune delle basi fondamentali. Però
si muove all'interno del neoliberismo anche la Cina, cioè il modello...
Sì, anche se non al proprio interno, al proprio interno ha invece un'estrema capacità di muoversi a mantenere la propria popolazione in uno stato comunque di miglioramento costante della propria vita. E questo lo sta ancora facendo, riesce ancora a farlo. E in qualche modo è anche stato capace di tagliare le unghie ai capitalisti cinesi che pensavano di governare in proprio, se pensiamo alla storia del padrone di Alibaba o altre situazioni di questo genere. Il modello cinese è un po' diverso da questo punto di vista dal modello neoliberista anglosassone, anche se tutto sommato lo sfrutta e cerca di insinuarsi nei suoi pori, però continua ad essere una cosa discretamente diversa, soprattutto al proprio interno. Per esempio è un capitalismo a fortissima intensità di manodopera, a differenza di quello neoliberale, che tende a una riduzione forte. Questo non perché siano buoni o perché siano in qualche modo socialisti, come spera qualcuno, ma
come si illude.
Sono molto coscienti della necessità di mantenere un forte legame interno, un forte legame sociale interno, che per altri versi ovviamente le politiche neoliberali che hanno fatto tendono a distruggere. Sono dentro la contraddizione anche loro, ma in qualche misura riescono ancora a governare. la differenza dell'Occidente, questo a me sembra abbastanza evidente, per cui potrebbe, soprattutto hanno un rapporto meno predatorio con il resto del mondo.
Senti, ti volevo fare un'ultima domanda, cioè se non emerge un movimento universale che blocca questa prospettiva di guerra all'interno delle elite capitaliste, ci sono degli elementi che ci possono far pensare a un cambiamento di rotta rispetto alla prospettiva di una conflagrazione globale?
Allora, a livello dell'elite io le vedo in parte dentro il mondo occidentale, le vedo più che altro incarnate da alcuni settori imprenditoriali transnazionali che hanno interesse allo sviluppo, cioè parliamoci chiaro, tutto il complesso sistema delle nuove tecnologie che hanno investimenti sparsi, insomma la Apple non ha preso per niente bene il rafforzarsi dello scontro con la Cina, e però in questo momento perlomeno mi sembra che siano sostanzialmente minoritarie, e gli venga anche proposto come alternativa quella di lavorare per la guerra invece, comunque di permettergli uno sviluppo su questo settore qua. Quello che riesco a vedere in questo momento è fondamentalmente quello a livello delle vite. Grandi sommovimenti temo che sull'immediato non ce ne saranno. non la vedo abbastanza grigia, ecco.
Sì. Concordiamo.
Purtroppo concordiamo. Sì.
Vabbè, ti lasciamo, abbiamo sentito anche che sei...
Sì, no, abbiamo un bel po' di materiale.
Grazie mille.
Va bene.
Grazie Stefano.
Grazie dell'intervista.